Capitolo quindicesimo. Erano da poco arrivati da Mosca ed erano contenti della loro solitudine. Lui nello studio, accanto al tavolo, scriveva. Lei, in quel vestito lilla scuro che aveva portato nei primi giorni del matrimonio, e ora aveva indosso di nuovo perché così particolarmente caro e impresso nella memoria di lui, sedeva sul divano, su quello stesso vecchio divano di pelle che era sempre stato nello studio, al tempo del nonno e del padre di Lievin. Ricamava una broderia inglese. Egli pensava e scriveva senza cessare di sentire con gioia la presenza di lei. Le sue occupazioni, che riguardavano l'azienda domestica e il libro, nel quale dovevano essere esposte le basi di una nuova economia, non erano state da lui abbandonate. Ma come tempo addietro queste occupazioni e questi pensieri gli erano sembrati piccoli e insignificanti rispetto alle tenebre che ricoprivano tutta la sua vita, così ora, proprio allo stesso modo, piccoli e insignificanti gli sembravano rispetto alla vita futura inondata di una luce chiara di felicità. Continuava le sue occupazioni, ma sentiva che il centro di gravità della propria attenzione si era spostato su di un'altra cosa e che in seguito a ciò egli considerava il lavoro in maniera del tutto diversa e con maggiore chiarezza. Prima per lui questa attività era un mezzo per salvarsi dalla vita. Prima sentiva che senza questa attività la sua vita sarebbe stata troppo buia. Ora invece queste occupazioni gli erano indispensabili perché la vita non fosse troppo uniformemente luminosa. Avendo ripreso in mano le proprie carte, rileggendo quello che aveva scritto, constatò con soddisfazione che valeva la pena di occuparsene. Il lavoro era nuovo e utile. Molte idee di un tempo gli parvero superflue ed estremiste, ma molti problemi gli si chiarirono quando ravvivò nella memoria tutta l'opera. In questo momento scriveva un capitolo sulle cause della situazione svantaggiosa dell'agricoltura in Russia. Dimostrava che la povertà della Russia derivava non solo dalla ingiusta distribuzione della proprietà terriera e da una falsa tendenza, ma a ciò avevano cooperato negli ultimi tempi la civilizzazione straniera, introdotta in Russia normalmente, e soprattutto le vie di comunicazione, le ferrovie, che avevano portato all'accentramento nelle città, al diffondersi del lusso e in seguito a questo, a tutto danno dell'agricoltura, allo sviluppo dell'industria manifatturiera, del credito e del suo satellite, il gioco di borsa. Gli sembrava che con uno sviluppo normale della ricchezza dello Stato, tutti questi fenomeni si sarebbero fatti avanti solo quando nell'agricoltura si fosse già impiegato un lavoro considerevole, quando questa si fosse posta in condizioni regolari o almeno definite, che la ricchezza del paese dovesse crescere in modo uniforme e tale che gli altri settori della ricchezza non superassero l'agricoltura, che in conformità di una data situazione agricola dovessero essere anche le vie di comunicazione ad essa corrispondenti e che, con la errata utilizzazione della terra, le ferrovie, volute non da una necessità economica ma politica, fossero premature e invece di incrementare l'agricoltura come ci si aspettava, l'avessero arrestata, superando l'agricoltura stessa e incrementando l'industria e il credito. Che perciò, come in un animale lo sviluppo unilaterale prematuro d'un solo organo ostacolerebbe lo sviluppo generale, così, per lo sviluppo generale della ricchezza in Russia, il credito, le vie di comunicazione e lo sviluppo dell'attività manifatturiera, indubbiamente indispensabili in Europa, dove erano state tempestive, avrebbero prodotto solamente danno, allontanando la questione principale, urgente, dell'organizzazione agricola. Mentre egli scriveva, ella pensava come suo marito fosse stato poco spontaneamente premuroso verso il giovane principe Charsky, il quale, alla vigilia della partenza, con molto poco tatto, era stato galante con lei. «Perché è geloso», ella pensava. «Dio mio, com'è simpatico e sciocco, è geloso di me. Se sapesse che tutti loro sono per me come Piotr il cuoco», ella pensava guardando con un senso per lei strano di proprietà la nuca e il collo rosso di lui. È peccato staccarlo dalle sue occupazioni, ma ne avrà del tempo, bisogna guardargli il viso. Sentirà che lo guardo? Voglio che si volti. Lo voglio! Ed ella aprì ancor più gli occhi, desiderando così rafforzare l'effetto del proprio sguardo. Sì, attirano a sé tutte le linfe e danno un falso splendore, mormorò fermandosi nello scrivere e sentendo che ella lo guardava e sorrideva, si voltò. Che c'è? Domandò sorridendo e alzandosi. «Si è voltato», ella pensò. «Niente, volevo che ti voltassi», disse lei guardandolo e desiderando di indovinare se era irritato o no d'essere stato distratto. «Beh, come stiamo bene noi due!» «Io davvero», disse, accostandosi a lei e splendendo d'un sorriso di felicità. Sto tanto bene, non andrò in nessun posto, specialmente a Mosca, no.
E a che cosa pensavi?
Io pensavo... No, no, va, scrivi, non ti distrarre, disse lei increspando le labbra. Anch'io adesso devo tagliare questi buchini, non vedi? Prese le forbici e cominciò a tagliare. No, di, allora cosa? Disse sedendosi accanto a lei e seguendo il movimento circolare delle forbicine. A che cosa pensavo? Pensavo a Mosca, alla tua nuca. Perché proprio a me una simile felicità? Non è naturale, è troppo bello, disse lui baciandole la mano. Per me invece meglio si sta e più è naturale. E tu hai una trecciolina, disse lui volgendole il capo con delicatezza. Una trecciolina, vedi, ecco qua. Sì, sì, noi lavoriamo proprio. Il lavoro non continuò ed essi si scostarono d'un tratto come colpevoli quando Kuzma entrò ad annunciare che il tè era pronto. «E dalla città sono venuti?» chiese Lievin a Kuzma. «Son venuti orora, stanno dividendo le lettere». «Vieni presto allora», ella gli disse andando via dallo studio, «altrimenti leggerò senza di te e suoniamo a quattro mani». Rimasto solo e riuniti i suoi quaderni in una cartella nuova, comperata da lei, cominciò a lavarsi le mani in un lavabo nuovo, elegante, con tutto l'occorrente, anche questo apparso con lei. Lievin sorrideva ai propri pensieri e scuoteva il capo con disapprovazione. Un senso simile al rimorso lo tormentava. Qualcosa di vergognoso, di molle, di capuano, come egli lo definiva, era nella sua vita di ora. «Vivere così non è bene», pensava. «Ecco, tra poco sono 3 mesi e io non faccio quasi nulla. Quest'oggi forse per la prima volta mi son messo al lavoro, ebbene, ho appena cominciato che ho lasciato andare. Perfino le mie occupazioni solite, anche quelle ho lasciato andare. Non vado quasi neppure più né a piedi né a cavallo in giro per l'azienda. Ora mi fa pena lasciarla, ora vedo che lei si annoia. E io invece, prima del matrimonio, pensavo che la mia vita fosse mediocre, che non valesse e che solo dopo il matrimonio sarebbe cominciata la vera vita». Ma ecco che son quasi 3 mesi e io non ho mai passato il tempo così oziosamente e inutilmente. No, così non può andare. Bisogna cominciare. S'intende la colpa non è sua. A lei non si può rimproverare nulla. Devo essere io più deciso. Devo difendere la mia indipendenza d'uomo. Altrimenti potrei io stesso abituarmi e fare abituare lei. S'intende la colpa non è sua. Egli si diceva. Ma era difficile per un uomo scontento non dar la colpa ad altri e proprio alla persona che più di tutti gli era vicina per quello di cui era scontento. E a Lievin veniva confusamente in testa non che ella fosse colpevole, lei non poteva essere colpevole di nulla, ma che colpevole fosse la sua educazione troppo superficiale e frivola. Quello sciocco di Charsky, lei lo so, voleva ma non sapeva fermarlo. Sì, oltre all'interesse per la casa, questo ce l'ha, oltre il proprio abbigliamento e la broderia inglese, non ha altri interessi seri. Né interesse per il mio lavoro, né per l'azienda, né per i contadini, né per la musica in cui è pure esperta, né per la lettura. Non fa nulla ed è pienamente soddisfatta. Lievin fra di sé biasimava ciò e non capiva ancora che ella si preparava a quel periodo di attività che stava per giungere per lei, quando sarebbe stata nello stesso tempo la moglie, la padrona di casa, e avrebbe portati in sé e avrebbe allevato e educato i propri figli. Non capiva che ella lo sapeva per istinto e che preparandosi a questo lavoro pieno di ansie non si rimproverava i momenti di spensieratezza e di felicità d'amore che aveva adesso, intessendo lieta il proprio nido di domani.